Vorrei condividere con voi delle riflessioni del tutto personali che sto facendo su un versetto da qualche settimana. Il versetto si trova al capitolo 15 della prima Corinzi, versetto 58. Lo studio di oggi ha un titolo e un sottotitolo. Il titolo è Sempre abbondanti nell'opera del Signore e il sottotitolo è Come una sana dottrina si traduce in una buona pratica. Ora, prima di leggere queste parole, è solo un versetto, perciò vi chiedo di alzarvi in piedi e di ascoltare attentamente quello che l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi. Prima Corinzi 15, 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Lo rileggo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Potete sedervi. Non si inizia mai un discorso con perciò, se iniziassimo un tema d'italiano adesso che siamo sotto maturità sarebbe sottolineato in rosso, non si inizia mai un discorso con perciò. Quindi questa è ovviamente una frase che Paolo rivolge ai Corinzi alla fine di un ragionamento molto più lungo, di un discorso più ampio. Perciò non possiamo non andare indietro e vedere che cosa Paolo dice prima. Ogni volta che troviamo a volte succede anche che i capitoli spezzano di discorsi e troviamo un capitolo che inizia perciò dunque e non si può capire quello che dice l'autore senza andare al capitolo precedente. In questo caso siamo fortunati, non dobbiamo andare in un altro capitolo, ma semplicemente all'inizio del capitolo 15, dove l'Apostolo Paolo scrive delle parole ai fratelli di Corinto, dove si era diffusa una dottrina errata, un insegnamento sbagliato. E lui è costretto a ricordare ai Corinzi qualcosa che in realtà già sapevano da molto tempo. E gli dice così: Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Perché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E poi al versetto 11 leggiamo, sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Qual era il problema che si era diffuso a Corinto? Lo dice proprio l'Apostolo Paolo un poco più avanti. Come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dai morti? A Corinto si era diffusa questa credenza, questa dottrina, questo insegnamento errato, secondo cui né Cristo era risuscitato né tantomeno i morti risuscitano. Non c'è risurrezione dai morti. E l'Apostolo Paolo si è dunque preoccupato di ricordare ai Corinzi che non c'è Vangelo che salvi senza un Cristo risorto. Non c'è modo. Perché? Perché Gesù Cristo è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Non potremmo essere giustificati se Gesù fosse rimasto nella tomba. Perché? Perché questo avrebbe significato che la sua morte era giusta. Ma la sua morte non era giusta perché lui è Dio ed era l'unico giusto. Perciò lui da giusto ha patito una morte ingiusta per condurci a Dio e non è rimasto nella tomba, ma ha vinto il peccato e ha vinto la morte uscendo da quel sepolcro nel quale era stato per 3 giorni. Infatti Paolo si preoccupa di dire ai Corinzi, fratelli miei, ricordatevi il Vangelo che vi ho annunciato, non lo dimenticate perché è tramite quello che voi siete stati salvati, è quello che vi ha salvato, non potete infilare dentro o togliere o sfilare da dentro al Vangelo qualcosa che ne fa parte, perché lo svilite, non è più il Vangelo che io vi ho annunziato. E il punto è che questo errore nell'insegnamento, come tutti gli altri errori nella conoscenza del Signore, tutti gli altri errori dottrinali, potremmo dire, riguardanti appunto il corpo dell'insegnamento divino per noi, tutti gli errori conducono necessariamente ad un errore di tipo pratico, cioè la nostra condotta inevitabilmente risente, lo vedremo insieme, di quello che crediamo. Se crediamo bene, la nostra condotta sarà allineata a quello che crediamo in bene. Se crediamo cose sbagliate, la nostra condotta seguirà le nostre credenze in modo inevitabile, perché noi facciamo e agiamo secondo quello che conosciamo, secondo quello che è nella nostra mente, secondo la nostra visione del mondo. Noi siamo continuamente influenzati da ciò che è la nostra credenza, che sono le nostre convinzioni. È per questo che l'Apostolo Paolo inizia il discorso dall'inizio, perché bisogna che l'insegnamento delle basi sia solido, sia vincolante per tutto quello che poi ci costruiamo sopra. E questo perché lui si affatica a far sì che i Corinzi all'epoca, ma noi oggi, non perdiamo affatto il nostro premio e ciò a cui siamo stati chiamati. Non possiamo correre in vano. Già la corsa di per sé è una fatica. E tanti di noi, tutti noi, sicuramente fatichiamo tanto anche per le cose del Signore, ma dobbiamo preoccuparci tra le varie cose di non correre in vano, di non deviare da quello che è l'insegnamento del Signore, perché questo, quando avviene, produce in noi una conseguenza, che è quella appunto di non operare più in un modo che al Signore è gradito, e quindi di fatto perdiamo quello a cui il Signore stesso ci ha chiamato. Lui desidera premiarci, desidera renderci partecipi di questa gioia, no? E rivolgerci quella frase: ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Ma come può dircelo se noi abbiamo una conoscenza superficiale o a volte errata della sua parola? Allora, siccome Paolo ci tiene ai Corinzi, gli rivolge prima una frase affettuosa, vero? Come li chiama? Dice, alla fine di tutto questo discorso sulla resurrezione, poi a volte ci riferiremo a quello che dice Paolo, ma non ci andiamo nel dettaglio, fratelli miei carissimi, fratelli miei carissimi. C'è in questo appellativo che gli rivolge, c'è un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Qual è l'elemento oggettivo? Fratelli miei. Il Signore ci dice che nel momento in cui Lui ci ha presi a sé, quando abbiamo esercitato fede nel sacrificio di Cristo Gesù, nel momento in cui noi siamo entrati nella grazia del Signore, allora siamo diventati parte della sua famiglia. Siamo tutti figli di Dio nel momento in cui abbiamo conosciuto personalmente il Signore come nostro personale Salvatore e Signore, nel momento in cui abbiamo creduto di cuore a quel Vangelo che Paolo ha annunciato dal versetto 3 a 5 di Prima Corinzi, cioè che Cristo si è incarnato, è morto, è stato sepolto ed è risuscitato. Quando abbiamo posto fede in quel sacrificio, noi siamo diventati figli di Dio, ed essendo figli di Dio siamo fratelli tra di noi. Questo è un elemento oggettivo, è un fatto. Non sono io che decido chi tra di voi è mio fratello, mia sorella e chi non lo è. Lo siamo perché siamo nati di nuovo. Siamo nati di nuovo dallo stesso Padre, perciò siamo fratelli. E questo è un dato di fatto. Poi c'è però un elemento soggettivo, quel carissimi alla fine. È bello potersi rivolgere così alla Chiesa, fratelli e sorelle mie carissime. È bello perché vuol dire che c'è affetto sincero, vuol dire che c'è, al di là delle parole, c'è una realtà interiore che è legata all'affetto sincero per i fratelli e le sorelle, per gli uomini e le donne che Dio ha chiamato a sé con la sua grazia. E Paolo si esprime molte volte con queste parole. C'è una frase ancora più bella che rivolge ai filippesi, non perché li volesse più bene, ma magari in quella volta ha voluto scrivere così: fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia. Paolo era innamorato dei suoi fratelli, e così dovremmo essere noi, innamorati della Chiesa. Come ci rivolgiamo ai nostri fratelli, come ci rivolgiamo alle nostre sorelle, anche se c'è qualche volta qualcosa da ridire, no? Qualche cosa da correggere, proprio come in questo caso. Non possiamo fare a meno di rivolgerci con amore ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Perché? Perché anche la correzione passa attraverso un amore sincero, profondo e manifestato. viene accolta meglio se si sa, se si conosce che c'è un affetto profondo. Fratelli miei carissimi, voi sapete quanto vi amo. Mi ricorda le parole del salmista quando dice: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono, come dice, la gente onorata nella quale io ripongo tutto il mio affetto. La gente onorata nella quale io ripongo tutto il mio affetto. E mi chiedo tante volte, proprio ripensando a questo modo di rivolgersi alla Chiesa, se io sono così, se io agisco in questo modo con voi, con tutti i fratelli e le sorelle che il Signore mi ha dato. In questi giorni, vi dicevo, sono stato a Foggia perché nell'occasione del funerale della mia nonna. E ho un ricordo che porterò sempre con me, proprio di quel giorno. Una volta usciti dal funerale, siamo stati a casa di una mia cugina che ha voluto che tutti i parenti stessero insieme per un pomeriggio. E ho visto mio padre e i suoi fratelli stare insieme in così in assoluta tranquillità e serenità. E ho visto l'affetto profondo che li legava e ho apprezzato proprio quella gioia che avevano di stare insieme, anche di scherzare in un giorno così, così duro, ma ricordavano però tutto il bene che la loro mamma aveva fatto nella loro famiglia e il modo in cui loro stessi giocavano tra di loro. Vedere il loro affetto così, così profondo, al di là delle difficoltà, mi ha veramente lasciato un bel ricordo. E adesso che leggo qui, fratelli miei carissimi, mi rendo ancora più conto di quanto quel carissimi sia ben più di un legame di sangue, è ancora più forte, o dovrebbe essere più forte di un legame di sangue. È un legame a doppia mandata in realtà, perché non è un legame che finisce qui con questo tempo sulla terra, ma è un legame che si proietta nell'eternità. Noi saremo insieme per l'eternità, che ne vogliate, ci avrete me vicino lo stesso. Però è così. E quindi dobbiamo veramente pensare e agire e parlare per il nostro bene, per reciproco, con un affetto profondo e sincero, già a partire dai nostri sentimenti, prima ancora che dalle nostre parole. Ovviamente se le parole nascono da un cuore che invece è ben lontano, ci facciamo poco. Allora, qual è, visto tutto l'affetto e l'amore del Signore per noi, qual è il suggerimento o, se volete, la correzione che ci rivolge? Dice: state saldi, incrollabili. State saldi e incrollabili. Adesso inizio a entrare più nel merito della questione. State, non è stai, non si rivolge a uno in particolare, ma a tutta la Chiesa come un intero, come un organismo, come un corpo. State saldi. In che cosa? Ovviamente si riferisce state saldi e incrollabili in quello che è il corpo dell'insegnamento delle Scritture. Non vi lasciate sviare né a destra né a sinistra da quello che è scritto in questa parola. State saldi e incrollabili. Quel rivolgersi a tutti come a uno solo, ma allo stesso tempo a ognuno di loro, sta proprio a significare il fatto che noi dobbiamo vegliare su di noi, ciascuno di noi, perché questo state è di fatto un ordine rivolto individualmente a ognuno di noi, e quello di noi che viene meno a quest'ordine procura un danno a tutta la comunità. Perché? Perché rischiamo di essere lo spiraglio attraverso il quale una falsa dottrina può insinuarsi nella Chiesa. State saldi, state incrollabili. Non vi appoggiate solo sugli altri, dovete vegliare voi stessi su di voi. State saldi e incrollabili. State attenti. Quando il Signore ci chiede nella sua parola o chiede a qualcuno di vegliare, di stare attenti, di stare saldi, di non cedere, di fare la guardia, di stare in guardia, lo fa perché sa che c'è una minaccia. Allo stesso tempo in cui ci dice di stare attenti, ci sta dicendo che c'è una minaccia. Vi ricordate nell'Eden che cosa doveva fare Adamo? Due compiti aveva riguardo al giardino. Lavorare e No? Cioè, sul giardino. Sì, goderne è vero, è il terzo comando, ma compiti, compiti. Lavorare, custodire, chi l'ha detto? Stefano, custodire. Perché custodire? Lo scopriamo dopo nel racconto, vero? Da cosa doveva custodirlo? C'era un serpente lì che minacciava l'equilibrio che il Signore voleva nella sua creazione. State saldi e incrollabili perché c'è qualcuno che vuole che voi siate invece molto labili nella vostra fiducia, che abbiate dubbi, e c'è qualcuno che desidera che voi crolliate e scadiate dalla vostra fermezza. State saldi e incrollabili. Un po' di lievito, dice la scrittura, fa lievitare tutta la pasta. Non possiamo permetterci noi di essere leggeri su questo aspetto. Perciò il Signore chiama ciascuno di noi a vegliare sulla propria fede. Poi non è che da oggi al domani si arriva a negare la risurrezione. A Corinto sì, si era sparsa questa voce, no? Non c'è, qualcuno di voi predica che non c'è la risurrezione dai morti. È grossolana, no? Avevano creduto nel Vangelo c'è la risurrezione di Cristo, come fai a predicare che ci sia, che non ci sia risurrezione dai morti? Questa eresia grossolana non entra nella Chiesa così all'improvviso, ma è un po' alla volta che si insinua. Prima una chiacchiera, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi il ragionamento senza la parola di Dio davanti che possa smontarlo, senza esercitare nessun controllo su quello che viene insegnato, l'eresia si diffonde, diventa più grande e dopo causa dei grandissimi danni. È un esempio triste, una notizia triste, quella che ho saputo da poche settimane, che un gruppo evangelico molto numeroso si è aperto alla comunità LGBT, che non so se sapete, sono quelli che insomma, promuovono i valori degli omosessuali. Ma si è aperta non nel senso vi accogliamo, poi dopo conosciamo il Signore e lasciamo che Lui operi. Si è aperta in un senso è giusto che si accolga l'omosessualità come qualcosa che Dio approva, che è completamente contrario a quello che è l'insegnamento delle Scritture. E mi chiedo, come a volte ci chiediamo come possano entrare dentro la Chiesa questi pensieri, questi insegnamenti che sono totalmente contrari all'insegnamento delle Scritture. Certo, il Signore ci accoglie così come siamo, ma nel cielo non possiamo entrare così come siamo, perché Gesù è morto per quei peccati. E questo non possiamo dimenticarlo, altrimenti arriveremo presto da lì a, beh, va bene, allora saremo tutti salvati. Perché ognuno metterà il suo desiderio, come lo suo stile di vita, scusate, non il suo desiderio, il suo stile di vita come qualcosa di perfettamente normale e accolto dal Signore. Non è così. Si arriva però a questo molto lentamente e ci si abitua talmente tanto a sentir parlare di alcune cose dal mondo in cui siamo, che senza esercitare alcun controllo, dicevo prima, e nessuna verifica su quello che è la volontà del Signore, questo libro fa tanta di quella polvere sopra che alla fine quello che avevamo imparato da piccoli forse nemmeno affiora più alla nostra memoria. Perciò veramente dobbiamo vegliare, sapendo che chi pensa di stare dritto deve stare attento a non cadere. Perciò non è un giudizio definitivo, ovviamente. È però un avvertimento. Dobbiamo stare attenti a non commettere errori e ingenuità di questo tipo. Non bisogna solo conoscere, però. Diceva bene Samuele questa mattina che questa parola merita la nostra fede completa, fiducia. Non è solo un problema di conoscenza, è un problema di fiducia. E anche Franco prima nella preghiera chiedeva giustamente al Signore che noi possiamo apprezzare questa parola. E in che modo possiamo disprezzarla se non dandole fiducia, non dando a questa parola, non riconoscendo, noi non diamo nulla alla parola, ma possiamo riconoscere noi a questa parola l'autorità che ha come la parola di Dio. Vi ricordate, abbiamo visto un po' di tempo fa l'incontro di Gesù con Marta e Maria in occasione della risurrezione di Lazzaro. Che cosa disse Gesù a Marta? Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà mai. E poi cosa gli chiede? Credi tu questo? Crediamo noi a quello che è scritto nella sua parola, a quello che è insegnato nelle scritture? A volte, diceva giustamente Samuele, sembra che ci credano più gli agnostici o quelli che non ci sono mai venuti a contatto che noi stessi, che invece dovremmo leggerla e meditarla tutti i giorni. Crediamo noi ogni singola dottrina, ogni singolo insegnamento che ci è presentato? Su questa base state saldi e incrollabili, perché appunto i dubbi, le insicurezze, la nostra scarsa fiducia potrebbero farci diventare bersaglio di attacchi da parte del nemico. Su questa base il Signore ci dice in tre parole quattro cose. Ci dice cosa dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare, in che modo lo dobbiamo fare e perché lo dobbiamo fare. E le poche parole in cui ce lo dice è: state sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi cosa fare, come farlo, quando farlo e perché farlo. Che cosa fare è abbastanza evidente. Dice sempre abbondanti nell'opera del Signore. Quello che ci chiede di fare è partecipare attivamente alla sua opera. Che cos'è l'opera del Signore? Se potessimo definirla in poche parole, che cosa pensate che sia l'opera del Signore? Mi potete rispondere se volete.
Parlare di Gesù, di quello che ha fatto, perché da questo parte tutto.
Testimonianza, ancora? Verissimo, corretto. C'è qualcun altro che pensa di aggiungere qualcosa? Ritiene la stessa identica cosa? Quindi ancora evangelizzazione, ok. Beh, l'opera del Signore è tutto ciò che fa parte dell'edificazione della Chiesa. Quindi tiene conto ovviamente dell'evangelizzazione, ma tiene conto anche di tutti i servizi, di tutti i ministeri che si svolgono all'interno della Chiesa, non soltanto all'esterno. Perciò dalla predicazione all'insegnamento all'interno della Chiesa in gruppi più grandi o più piccoli, ai ministeri pratici, non c'è niente di tutto questo che sia fuori dall'opera del Signore. Vi ricordo solo quello che a un certo punto il Signore Gesù dice, che lui non dimenticherà anche un solo bicchiere d'acqua dato nel suo nome. Opera del Signore è tutto quello che è il servizio, fatto per il servizio del Signore. E ovviamente c'è in questo l'evangelizzazione e quindi rendere noto agli altri, a testimoniare agli altri dell'opera del Signore Gesù alla croce. Questa è una chiamata, è un ordine, non è una chiamata che Dio rivolge solo ad alcuni. A volte pensiamo che gli operai del Signore sono solo i servitori a pieno tempo, in qualche modo i missionari, quelli che noi chiamiamo missionari. Beh, dobbiamo sapere che io e te oggi siamo missionari del Signore, perché siamo mandati da Lui a fare cose diverse probabilmente, ma siamo suoi missionari, siamo suoi operai, parte attiva e integrante dell'opera sua, che è molto più grande di noi. Il Signore ci ha chiamato in un'opera che è molto più grande di noi. Qualcuno innaffia, qualcuno pianta, qualcuno semina, ma è il Signore che fa crescere. Noi siamo parte di questo e deve essere per noi un motivo di gioia, di riconoscenza verso di Lui. Ci sono poi alcuni che sono chiamati a dei ministeri specifici, come poteva essere l'Apostolo Paolo, ma ciascuno di noi è chiamato sicuramente dal Signore a mettere in pratica, a mettere al servizio della Chiesa i doni che abbiamo ricevuto. Non possiamo tenerli per noi. In Ecclesiaste, al capitolo 9, versetto 10, c'è un versetto che sicuramente conoscete molti di voi a memoria. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Come? Con tutte le tue forze. Non ti risparmiare. E questo lui lo diceva non per l'opera, ma Salomone lo diceva rivolto a tutto. a maggior ragione vale nell'opera del Signore. Quando vedi o vediamo un bisogno, non aspettare che qualcun altro lo faccia, ma mettiti al lavoro, fallo, senza aspettare. Magari è anche così che scoprirai il tuo dono, cosa ne sai? Non possiamo rimanere fermi davanti a una necessità nel momento in cui la vediamo. Magari il Signore ci ha permesso di vederla proprio perché desidera che siamo noi a fare qualcosa. Vi ricordate quando Gesù si trova con 5.000 persone da sfamare e dice ai discepoli: date loro voi da mangiare. Vi siete accorti che hanno fame? Date loro voi da mangiare. Fatelo. Impegnatevi. Provate, iniziate almeno a pensare come venire fuori da questa situazione, ma ubbidite a Dio in questo modo. E poi ci dice come farlo. Questo è per me stata una scoperta, non a caso è per me questo il centro di queste riflessioni. Come farlo? Dice: siate abbondanti. Siate abbondanti. Ora vi chiedo: qual è il vostro concetto di abbondanza? Pensate a un bel piatto di pasta, no? Abbondante. Come ve lo immaginate? Maria fa così, che la pasta deve... a stento si tiene dentro al piatto, vero? Oh, così ci piace un piatto di pasta abbondante, vero? Così ci piace. E perché l'abbondanza è più di quello che è sufficiente, è più di quello che è necessario. E questo è un po' il concetto che noi abbiamo. Non è tanto diverso da quello che ha il Signore, ma prima di vedere quello che Dio ha come concetto di abbondante, la nostra parola italiana per abbondanza deriva da un'immagine molto forte per i latini, e contiene dentro l'immagine di un fiume in piena, cioè di un'onda che si spande e che supera gli argini e inonda tutte le cose. È come se chi ha tradotto volesse tradurre il concetto: siate straripanti nell'opera del Signore, non fate il minimo indispensabile, dovete abbondare, dovete esagerare, dovete dare molto più di quello che vi sembra sia necessario. Lo sapete chi è così? È il nostro Signore che è fatto così. Efesini 3:20. Quanto ci piace questo versetto? Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Colui che può fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Non è un caso che citi questo versetto, perché nella lingua originale in cui è stato scritto, la parola che viene usata qui, dove abbondare, dove ci è chiesto di abbondare nell'opera, è quella dove ci viene detto che Dio abbonda nel fare verso di noi mediante la sua potenza, è la stessa. Quindi il Signore ci chiede di imitarlo anche in questo, di essere suoi imitatori. Io sono abbondante, faccio molto di più, posso fare molto di più di quello che immaginate o pensiate. Anche a noi viene chiesto di imitare il Signore in questo, abbondare, di quasi esagerare. Non pensate in piccolo, non vi trattenete nell'opera, non risparmiate, perché non è sicuramente questo il momento di risparmiare. Vuol dire spendetevi completamente, quando vedete un bisogno siate disposti a spendervi completamente. E questo per un motivo. Perché noi siamo stati comprati a caro prezzo, e dice il Signore: non siete più voi che appartenete a voi stessi. Io ho pagato con il sangue del mio figliolo per te. E dunque noi non apparteniamo più a noi stessi, dice il Signore: glorificate dunque Dio col vostro corpo. Il nostro corpo è uno strumento nelle mani del Signore, perciò Lui vuole e può e deve poterlo usare come meglio crede. Siamo disposti a che questo avvenga. La domanda non è più che cosa posso darti, Signore. La domanda è che cosa posso tenere per me. Dobbiamo rigirare questo modo di pensare. Questo è il mondo che pensa così. Il Signore non merita qualcosa di ciò che è nostro. Tutto ciò che è nostro è del Signore. Perciò la domanda deve essere rigirata: Signore, cosa posso tenere per me di quello che mi hai dato? Noi siamo, dal momento in cui abbiamo creduto in quel Vangelo, noi siamo diventati servitori, servitori che non si possono risparmiare per il loro padrone, per il loro proprietario. Un proprietario amorevole che desidera che la nostra vita sia luminosa, radiosa per lui. Non vuole che noi siamo, come dire, schiacciati dal peso, perché lui è con noi, lo vedremo. Ma desidera però che noi siamo disponibili a spenderci completamente per lui. Risparmiarti nell'opera, risparmiarmi nell'opera, significa di fatto sottrarre al Signore qualcosa che a Lui appartiene. E questo anche dobbiamo stamparlo bene nel nostro cuore e nella nostra mente. Vuol dire derubare il Signore quando noi abbiamo dei doni, dei talenti, anche semplicemente delle energie o del tempo, e non pensiamo minimamente a disporne per l'opera del Signore. Non è nostro, è già suo. Poi ci dice quando farlo. Chi è che mi risponde leggendo il versetto 58 di Prima Corinzi? Quando dobbiamo partecipare attivamente e in modo abbondante all'opera del Signore? Usa una sola parola per dircelo: sempre, sempre. E sempre non è solo un problema di tempo, ma soprattutto un problema di circostanze. Sempre abbondanti. Non una volta sì, e 10 volte no. Non solo quando vedo la necessità, o solo quando mi va, o solo quando sono incoraggiato. Sempre. Ora, c'è un'attività che, per la grazia del Signore, sto svolgendo da un paio di anni con il cristiano, e sono riconoscente al Signore di poter essere parte di un'opera che è molto più grande di età ormai di tutti noi, perché è a 132 anni questo ministero, è nato 132 anni fa. E poco tempo fa ho finito di caricare sul nostro sito tutte le riviste che sono state mai scritte negli ultimi 132 anni. Quindi se voi siete abbonati, andate sul sito e cercate, potete leggere il numero di aprile del 1888. La cosa che mi ha colpito tanto, per cui ve ne parlo adesso, è che in questi 132 anni il cristiano è stato sempre pubblicato in modo mensile. È nato così ed è rimasto così. In quali circostanze lo potete ben immaginare. Sono andato a vedere, quando caricavo i numeri del 1915 fino al 1918, non c'è stato un solo mese in cui la pubblicazione sia saltata. Un solo mese, durante la Prima Guerra Mondiale. Durante i 20 anni del fascismo non c'è stato un solo mese che sia stato saltato. Eppure si leggeva tra le righe che c'era persecuzione, c'era difficoltà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1939 fino al 1945, ci sono sempre state 12 pubblicazioni all'anno. Tranne appunto il 1945, dove sotto i bombardamenti il cristiano è stato pubblicato ogni 2 mesi. E poi leggevo queste frasi scritte: abbiamo raccolto, le abbiamo pubblicate e stampate, ma le abbiamo tenute nel magazzino, li consegneremo appena sarà possibile. Mi ha colpito molto questa costanza, questa fedeltà, perché mi spiega molto bene quello che significa sempre, sempre. Quali sono gli ostacoli che tu consenti che si infilino tra te e la chiamata al servizio del tuo Signore? Non penso che ci sia qualcosa che possa vagamente somigliare a un bombardamento, alla perdita di tutta la famiglia per una guerra. Non credo che nessuno di noi possa vantare una persecuzione nella propria vita. In quelle circostanze il servizio è stato costante, fedele, e ne è una testimonianza il fatto che oggi possiamo leggere quegli articoli e quelle meditazioni scritte in tempi veramente angosciosi. Ovviamente questa fedeltà non è merito nostro, non è merito degli uomini, ma è merito del Signore. È Lui che è rimasto fedele, È lui che ha dato la forza, ha dato il volere, ha dato la determinazione a questi uomini e a queste donne di operare in tempi difficili e in tempi di angoscia. Perché lui stesso dice: senza di me non potete far nulla. Ed è vero, la gloria va sempre al Signore. Ma noi ci dobbiamo chiedere come suoi figli, quali sono gli ostacoli che permettiamo di entrare nella nostra mente come buone ragioni per sospendere il nostro servizio nell'opera, qualunque esso sia. Siamo chiamati a operare sempre, nonostante le difficoltà. E poi ci dice un'ultima cosa: perché farlo? Perché farlo? Abbiamo visto che siamo servitori che non si possono risparmiare e che siamo tutti, dal primo all'ultimo, servitori a tempo pieno. Adesso vediamo qual è la visione, la ragione per cui possiamo sostenere e sopportare un carico di lavoro di questo tipo. Ebrei 6,10 ci dice che Dio è fedele e giusto. Leggiamolo. Ebrei 6,10, molto bello quello che dice l'autore di questa lettera. Infatti Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Dio non è ingiusto. Dio non dimentica. Ricorda tutto. Dicevamo all'inizio, anche un bicchiere d'acqua dato nel mio nome, io me lo ricorderò e non perderai affatto il tuo premio per quello che fai. Dio non è ingiusto da dimenticare. La ricompensa però non è detto che sia su questa terra, non è detto che sia oggi, adesso, non è detto nemmeno che sarà fra un anno o fra 10 anni. È molto probabile che la ricompensa non la vedremo fino al giorno in cui noi incontreremo il Signore. E in effetti è lì che Lui intende darci la vera ricompensa per ciò che abbiamo fatto quando eravamo nella nostra carne, nel nostro corpo. Questo è un inganno, il fatto che possiamo prendere incoraggiamento da come va il nostro servizio. È una trappola, un tranello nel quale si cade molto facilmente. Facilmente se non viene nessuno ai nostri incontri di evangelizzazione ci scoraggiamo perché dopo 1, 2, 10 volte, 20 volte, vabbè Signore, allora mi sa che non è questo ciò a cui mi hai chiamato. Siamo sicuri che è così? Ma siamo davvero sicuri che è così? Allora Noè è stato il predicatore più capace dell'universo, perché lui ha predicato 120 anni e non si è convertito nessuno, tranne la sua famiglia. Nessuno. È stata la peggior campagna evangelistica della storia quella di Noè. Non si è convertito nessuno per 120 anni, eppure lui era lì tutti i giorni. Tutti i giorni. E predicava, e insegnava, e spiegava, e avvisava. Ma l'incoraggiamento non era da trarre dal numero di persone che è entrata nell'arca. L'incoraggiamento era da trarre nel fatto che il Signore sa ricompensare i suoi. Ti ha chiamato e in base alla tua fedeltà ti darà il premio. Ma non sei chiamato a operare in base ai risultati che vedi. Non è nemmeno detto il contrario, che se tu vedi tanti buoni risultati sia tutto bene quello che stai facendo. Cos'è poi un risultato? Il numero di persone che frequenta un incontro, l'abbiamo visto prima, possiamo smettere di parlare del vero Vangelo e inventarci un Vangelo comodo. Vedrete quante persone entreranno da quella porta. Ma cosa siamo stati chiamati come Chiesa? Ad annunciare il Vangelo del benessere, ad annunciare un Vangelo per il quale il Signore tanto alla fine perdona tutti? A cosa siamo stati chiamati se non ad annunciare la grazia di Dio mediante il sacrificio del Signore Gesù Cristo alla croce? Non possiamo svendere il messaggio e né tantomeno il servizio. I Corinzi erano scaduti in un errore, erano caduti in un errore, avevano pensato, stavano pensando che noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto. E questo è l'inganno in cui erano caduti. E allora lui gli risponde: dal momento che invece la risurrezione di Gesù è un fatto, perché l'hanno visto in tanti, allora la vostra fatica non è vana, perché proprio quella risurrezione è garanzia della vostra, ed essendo la vostra garantita da un fatto certo, voi non perderete affatto il vostro premio. Perciò vi incoraggio, siate sempre abbondanti nell'opera del Signore, ma state saldi, State incrollabili, non vi fate smuovere dai vostri dubbi. E ricordatevi che una sana dottrina è l'unico modo per avere una vita pratica abbondante e soprattutto coerente con l'insegnamento della parola. Galati 6,9 dice: non vi stancate perché mieterete a suo tempo. A suo tempo vuol dire non necessariamente in questa vita. A suo tempo, il Signore lo sa qual è il suo tempo, ma noi siamo chiamati a non stancarci. Lo possiamo fare perché il Signore è risorto, lo possiamo fare perché noi risorgeremo con Lui. E se il Signore ci fa la grazia, non avremo nemmeno da passare per la morte, perché forse il Signore torna prima che noi moriamo. Questo chi lo sa? Tempo fa un fratello mi disse: sono preoccupato perché tante volte insegniamo le cose, si predica, si spiega, e poi dopo non c'è tanto... sembra che all'atto pratico non ci sia nessun risultato, nessuna conseguenza. La risposta in realtà è davanti ai nostri occhi a questa perplessità. In realtà non c'è conoscenza che non diventi pratica, non c'è convinzione che non si traduca in pratica. Può tradursi in parole, può tradursi in azioni, decisioni, scelte, ma non c'è convinzione che non produca un'azione. E allora la domanda centrale che noi ci dobbiamo fare è: qual è la fiducia che noi esercitiamo nella Scrittura? E prima ancora, qual è la fiducia che noi riponiamo in colui che è l'autore della Scrittura? Perché se noi ci meravigliamo che non riusciamo a obbedire al Signore, dobbiamo forse iniziare a chiederci quanto è reale, quanto è profonda la nostra fiducia in Lui. Perché Lui ha scritto quelle parole. Se io mi fido, se quello è diventato parte delle mie convinzioni, non potrà non diventare pratico nella mia vita. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen.